Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Che cos'è una vita bella? La bella vita. Che cos'è una vita bella e benedetta? Allora, per il mondo in cui viviamo, e onestamente per tanti credenti, una vita bella è una vita in cui riesci a fare maggiormente come vuoi tu, e in cui ci sono pochi problemi. Non sarebbe questa la definizione che il mondo ha sicuramente, ma noi tendenzialmente abbiamo la stessa mentalità. Una vita bella è una vita con meno problemi e difficoltà possibile. Una vita piena di difficoltà non è considerata una bella vita. Se la vita è piena di afflizioni, piena di difficoltà, piena di problemi, se dice, ma com'è la vita di quella persona, o se chiedessero a te, se è la tua vita, com'è la tua vita? Non diremo spesso bella. Quindi, per il mondo, la vita bella è una vita con pochi problemi. Infatti, nel mondo si impegna per evitare problemi. Quando vedi problemi, cerchi di evitarli a tutti i costi. Questo è spesso come si vive. Ma la parola di Dio ci insegna che una bella vita non è una vita con pochi problemi o difficoltà. Infatti, i problemi e le difficoltà non c'entrano con avere una bella vita. Una bella vita è una vita in cui siamo in stretto rapporto con Cristo. Quella è una bella vita. La parola di Dio non ci insegna di evitare i problemi. Piuttosto ci insegna che le difficoltà sono parte del piano di Dio per noi. Non dovrebbero sorprenderci. I problemi fanno parte del piano perfetto di Dio che gestisce la nostra vita con saggezza e amore. Il nostro Padre Celeste sa quando mandarci difficoltà e quando togliere, e sa che servono per il nostro bene. Non dobbiamo scoraggiarci quando la nostra vita è piena di difficoltà, perché Dio usa le difficoltà per quale motivo? Le prove svariate per conformarci all'immagine di Cristo. Perciò ciò che ci serve, visto che difficoltà ci sono, e non sto parlando di cosine, sto parlando di cose che toccano il cuore, ci serve sapere come perseverare nelle difficoltà. Come perseverare senza perdere speranza, senza essere abbattuti, senza perdere la gioia. Come possiamo perseverare nelle difficoltà? Prima di tutto, dobbiamo capire che fanno parte della vita. La donna che entra in sala da parto dicendo, ah, ma io non avrò dolori, avrà crisi. Perché i dolori ci saranno. E se lei è convinta che non ci saranno, non saprà affrontare i dolori. Quindi dobbiamo capire che le difficoltà fanno parte della vita. Ricordate Asaf, famoso Salmo, Salmo 73. Lui dice, certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quanto a me, quasi inciampavano i miei piedi, e poco mancò che i miei passi struciolassero, poiché portavo invidia ai vanagloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi. Cioè, vedendo che i malvagi stanno bene, mentre io sto male. Infatti lui va avanti. Ecco, costori sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli, ed accrescono le loro ricchezze. In vano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, cioè in vano ho camminato in obbedienza per fede, poiché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina. Cioè io ho una vita piena di afflizioni. Allora la soluzione qui? Se avessi detto parlerò anch'io come essi, ecco avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è apparsa molto difficile finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. L'ultimo versetto è la chiave per affrontare le afflizioni ed è di guardare oltre. Non oltre sulla terra, perché non è detto che tutto si risolverà sulla terra. Dare a qualcuno conforto dicendo non preoccuparti, questo passerà e tu starai meglio qui sulla terra dopo. Questo si risolverà, vedrai tu, non è buono. Spesso succede, ma non sempre. E dare a qualcuno consolazione che non preoccuparti, si migliorerà, la situazione si risolverà, quando magari nel piano di Dio non si risolverà, peggiorerà. Quello è un consiglio del mondo, combatte in aria. No, è di guardare oltre questa vita. La Bibbia ci insegna, sia con insegnamenti tanti che con esempi di uomini di Dio, tantissimi, che le prove svariate, le difficoltà, le afflizioni fanno parte del piano di Dio per noi. Per esempio, leggo 1 Pietro 1, leggo da 3 a 5, ma poi voglio notare 6 a 8. Conosciamo questo brano? Questo brano descrive la vita cristiana normale. 1 Pietro 1, da capitolo 3 in avanti, e noteremo che le prove fanno parte del piano di Dio per noi. Ascoltate mentre leggo. Benedetto sia il Dio e Padre, il Signore nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e immarciabile, conservate nei cieli per voi che dalla potenza di Dio e mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente riservata negli ultimi tempi. Qui parla della salvezza eterna che ci aspetta. E poi dice, a motivo di questo, a motivo del fatto che voi avete questa salvezza riservata per voi, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Che cosa vuol dire vivere per fede? Il giusto vivrà per fede. Vuol dire vivere guardando a Cristo e all'eternità che ci aspetta. Nel piano perfetto di Dio è necessario che noi siamo afflitti con svariate prove, che può essere una scuola difficile con professori irragionevoli, può essere problemi nel matrimonio, può essere problemi di salute, può essere un lavoro duro, può essere problemi con i parenti o i vicini, può essere problemi economici, può essere paure. Le prove ci servono. Andando avanti nello stesso epistolo, capitolo 4, Paolo dice ai credenti 4:12, carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi, per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Non è strano che siamo afflitti di prove di fuoco terribili, non è strano. Sono strumenti nelle mani di Dio, che Dio usa per conformarci all'immagine di Cristo. Secondo Timoteo 3, Paolo dice 12, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Tutti. Quindi, le prove, la persecuzione, le difficoltà fanno parte della vita. Non è una cosa strana, è il piano di Dio per noi. Allora torniamo alla nostra domanda. Come possiamo perseverare? E perseverare non vuol dire essere abbattuti, vuol dire perseverare stando bene. Perseverare con gioia, perseverare con pace nel cuore. Come possiamo perseverare in mezzo alle difficoltà e alle afflizioni? Allora, come ho già detto, la prima cosa è di riconoscere che fanno parte del piano di Dio per noi. Quando io spero che andranno via, non sarò mai bene. Quando spero che si risolveranno e posso vivere un po' con pace, sto parlando come una persona insensata. Perché sto sperando qualcosa che Dio non mi ha promesso. Non mi ha promesso una vita senza le prove, che lì sarebbe la mia pace. Mi ha promesso la sua pace in mezzo alle prove. Giusto? E le difficoltà. Quando crediamo che la vita benedetta è una vita senza prove, stiamo credendo una menzogna. Non è quella la vita benedetta è una vita con prove, ma con la pace di Dio, dimorando in Cristo, avendo comunione con Lui. Perché se noi dimoriamo in Cristo, possiamo avere vera gioia anche nelle prove più profonde. Perciò, per vivere bene, dobbiamo ricordare che lo scopo della vita non è di avere una vita piacevole con poche difficoltà. Lo scopo della vita è di godere Dio ed essere da Lui trasformati immagine in immagine nell'immagine di Cristo. E Dio si serve delle difficoltà per fare quest'opera, per trasformarci. Perciò non dobbiamo essere sconvolti o sorpresi quando ci arrivano le sofferenze che ci mettono alla prova. Dobbiamo ricordare che sono parte del piano di un Dio amorevole per curarci. Allora, oltre a ricordare che le difficoltà fanno parte del piano di Dio per noi, ci sono anche altre cose che ci aiutano a superare e sopportare bene le prove. La prima cosa è così importante è di avere una vita che in cui abbondiamo nel ringraziamento. Mi trovo ripetendo questo in situazioni dopo situazioni dopo situazioni, parlando con le persone. Parlando con persone che sono in mezzo a prove, sono afflitti, non hanno gioia, non hanno pace, sono turbati, sono impauriti, hanno ansia, e io faccio la domanda: stai ringraziando Dio? E la risposta è sempre uguale: poco, o non come dovrei. E quando ringrazi, per che cosa ringrazi? E la risposta è sempre: ma per la salvezza, in senso molto vago e generico, per il cibo, per questo. Quindi non stai pensando in modo specifico, no. Le cose vanno insieme. Trovo questo volta dopo volta. Mancanza di ringraziamento porta a grossi problemi. Non si può stare bene se non stai ringraziando. Quindi è importante. Dio merita ringraziamenti, ma non solo merita ringraziamenti. È il nostro beneficio ringraziare Dio. Certamente bisogna ringraziare per le cose materiali, e ne abbiamo in abbondanza, ma non sono le cose principali. E cosa succede alla fede di uno. E cosa insegnano i genitori quando principalmente i figli sentono i genitori ringraziare per le cose materiali e un domani mancano? Questi figli dicono, ah, allora Dio non ci cura più. Perché i genitori hanno insegnato, inculcato negli anni, le benedizioni sono le cose che abbiamo, guarda, non manchiamo niente. E se domani Dio ci permette di vivere come tanti figli di Dio nel mondo, mancando tanto, e papà deve tornare ancora, che non c'è stasera, forse domani, non c'è cura medica, non c'è la coperta, mettiti più vicino a me, e abbiamo tutto freddo insieme. E quando Dio non provvede, questi figli dicono, ma che Dio è questo? Ringraziamo per le cose materiali, ma non principalmente. Ringraziamo per la presenza di Dio. Ringraziamo per l'accesso al trono di Dio. Ringraziamo per il perdono. Ringraziamo per le cose che non possiamo perdere. In modo che quelli intorno a noi, soprattutto i figli, possano capire che loro hanno bisogno di quello. Che hanno bisogno di quello. Ringraziamo Dio per quanto riguarda le difficoltà, per che cosa possiamo ringraziare Dio? Soprattutto. Spurgeon ha scritto un libro che si chiama Il libretto degli assegni delle promesse di Dio. E quando hai una prova, tiri fuori un altro libretto e stacchi e incassa un'altra promessa. Le promesse di Dio. Quanto ti aggrappi alle promesse di Dio? Quanti ringrazi Dio per le sue promesse? Quante meravigliose promesse abbiamo? Ho detto ad una persona ultimamente di iniziare un quaderno di cose per cui ringraziare Dio, sopra tutte le promesse, di proprio accumulare queste promesse, trovarle nella Bibbia, scriverle giù in questo quaderno e poi di tirare fuori questo quaderno e di leggerlo e ringraziare Dio per queste promesse. Non è lo scopo di questo sermone di elencare le promesse di Dio, lì ci vogliono tanti sermoni. Ma in mezzo alle prove, le difficoltà, le afflizioni, nessuna tentazione, nessuna prova, stessa parola in greco, nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sopportare. Qual è una promessa? Qual è una promessa bella? Una persona mi ha detto ultimamente, non ce la faccio! Ho detto, da sola? No. Ma cosa ha detto Dio? Questa prova è troppo forte! Ho detto, menzogna. Cosa ha detto Dio? Abbiamo bisogno delle promesse di Dio e ne abbiamo. Stiamo usando le promesse di Dio. Le promesse di Dio servono per superare le prove. Dio ha promesso in Ebrei 13:5, citando dall'Antico Testamento, Dio ha detto, 13:5, io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Mi sento solo. Io mi sento gigante. Non importa, non sono gigante. E tu non sei solo. Capisci? Non importa come ti senti. La verità è che Dio non ti lascerà, non ti abbandonerà. Non vivere per i tuoi sentimenti stolti, sbagliati, confusi, aggrappati alle promesse sicure di Dio. È un modo di aggrapparti alle promesse e di ringraziare Dio per le verità. Signore, ti ringrazio, non lo sento dentro, ma è la verità, perciò ti ringrazio ad alta voce, perché tu sei con me. In questo momento mi sento solo, ma tu dici che sei con me, allora tu sei con me. La prova sembra troppo pesante, ma tu dici che non permetterai. Allora non è troppo pesante. Tu dici che la tua potenza si manifesta nella mia debolezza. Ecco perché sono così debole. Dio è con noi. È con te, o credente. Non ti lascerà mai. Ringrazia Dio molto, abbondantemente, per le sue meravigliose promesse, e riconoscerai di più la pace di Dio, che sorpassa la comprensione. Allora, quando si parla di come si reagisce davanti alle prove, è importante anche riconoscere che spesso reagiamo in modo sbagliato. Ed è importante capire questo per riconoscere questi peccati e evitarli. Quindi, come sarebbe modi giusti da reagire? E quali sono alcuni modi sbagliati? Inizio elencando alcuni modi sbagliati. Quando, questo è più per i giovani, non solo, ma più i giovani tendono a reagire con questo peccato qui. In mezzo a una difficoltà, in mezzo a una prova, la reazione di uno abbastanza giovane è di fidarsi di se stesso. Allora, dopo vari anni che Dio ti batte giù e ti capisce che non hai più le forze, man mano uno comincia a capire che non ce la fa. Ma da giovani crediamo di fare tutto. E molto spesso crediamo che possiamo superare una difficoltà con la nostra forza. Anziché guardare a Dio, arriva il problema, cominciamo a guardare di più a noi stessi. Devo farcela, devo impegnarmi di più, devo essere più duro. Questo è chiaramente fondato nel nostro orgoglio. Perché vogliamo farcela noi, vogliamo dire ce l'ha fatto io. Vogliamo vincere noi. È un peccato. Orgoglio. Non è che dobbiamo essere fiacchi e lasciare Dio fare tutto, no, quando Dio ci fa superare, ci fa essere coinvolti attivamente, ma le benedizioni, i benefici di una prova è che ci fa vedere più di Dio. Questo è il beneficio. Quindi, certamente dobbiamo impegnarci, dobbiamo fare quello che Dio ci mostra da fare, ma dobbiamo guardare a Dio per fare qualunque cosa che facciamo. Il frutto di capire correttamente come superare la prova è, anziché credere che ce l'abbiamo fatto e di riconoscere grazie a Dio, è stata la tua forza, la tua potenza, la tua grazia, la tua guida che mi ha permesso di arrivare qua. E diamo a Lui la gloria. Quindi un modo peccaminoso di reagire ad una prova è di fidarci di noi stessi. Un altro modo sbagliato, peccaminoso da reagire ad una difficoltà, ed è molto diffusa questo, qual è? Di reagire con rabbia o irritazione. Ci arriva una difficoltà e noi ci agitiamo, ci turbiamo. Non è giusto. Perché oggi? Perché adesso? Perché a me? Ma proprio oggi ci irritiamo, ci arrabbiamo. A volte solo nel cuore, a volte si esterna con le parole o le azioni. E anche questo è orgoglio. Questo è orgoglio perché noi abbiamo la nostra volontà, non ci interessa quello di Dio. Abbiamo la nostra volontà e questa difficoltà ci ostacola da ottenere. Io volevo una giornata tranquilla. Io volevo che non mi chiedesse, facesse quella domanda. Io volevo così. E mi va storto e mi turba. Questo è proprio il mio orgoglio. Il contrario di questo, mansuetudine, dove io accetto quello che la provvidenza di Dio mi dà con cuore tranquillo, dicendo: Signore, tu sai quello che stai facendo, io non merito nulla di bello e mi ricomi di benedizioni perché ho Cristo. Accetto questo. Quindi, se ti irriti o ti arrabbi, riconosci che quello è una reazione di peccato. Un terzo modo peccaminoso da reagire alle difficoltà è con scoraggiamento. La Bibbia ci mostra tanti esempi di questo. Tanti volte nei Salmi tu vedi il salmista che grida: perché non mi rispondi? Quindi è molto umano questo. Questo è diverso dalla rabbia. Però è guardare in modo storto. C'era un grande uomo di Dio, un grandissimo uomo di Dio, che è caduto non solo nello scoraggiamento, ma nella depressione. Voleva morire. Era un profeta. Si ricorda chi? Il più grande profeta, non contando Mosè. Questo uomo è apparso con Mosè sulla Monte di Trasfigurazioni. Chi era? Chi è apparso? Elia. Elia. È stato usato in un periodo di grande idolatria di Israele, a nord, di fare una sfida contro 450 sacerdoti di Baal. Allora, pensate, uno e lì 450. È un bel numero, non è pari. È molto diverso. E loro hanno pregato il loro Dio di mandare fuoco sul sacrificio, che non è successo, e poi lui ha pregato e Dio ha mandato dal cielo una fiamma che ha bruciato tutto. E poi lui ha detto: non lasciate vivere nessuno, e il popolo ha ucciso tutti 450 di quei sacerdoti. Poi, 2 anni e mezzo non aveva piovuto, è andato in su, ha pregato, è venuto un temporale e ha piovuto. Una giornata di immensa vittoria spirituale, e poi lui scende la montagna e sente parola che la regina Jezebel ha detto che i dei mi fanno peggio ancora se entro questo tempo domani non avrò fatto te quello che hai fatto quei sacerdoti. Allora lui, timore, scappa, corre, passa tutto Giuda, sud della Giuda, va nel deserto e arriva a Monte Oreb, nel deserto. Va in una caverna da solo e vuole morire. È depresso, più che scoraggiato, è depresso. E Dio manda un angelo e 2 volte cosa fa l'angelo a lui? Gli dà da mangiare e bere. Dormi, lui dorme, si sveglia, mangia, bevi, dormi, lui dorme adesso, si sveglia e Dio parla, non nel vento, non nel fuoco, non nel temporale, parla con una voce sommessa. E consola sul cuore. Gli aiuta a ritornare a pensare alla verità, perché stava pensando alle cose in modo storto. E c'è una lezione qui per noi. Quando reagiamo ad afflizione con scoraggiamento, vuol dire che stiamo pensando in modo storto. Infatti questo è proprio quello che sta succedendo. Abbiamo pensieri, vedendo in grande quello che non è grande in confronto con la cura di Dio. E abbiamo bisogno di vedere Dio. Abbiamo bisogno, quanto è possibile, di curarci, di riposarci, di mangiare i beni. E poi, spesso, di chi ci aiuta a vedere le cose in modo vero. Scoraggiamento non risolve niente. Dobbiamo riguardare a Cristo. Un altro modo sbagliato in cui reagiamo spesso alle afflizioni e alle difficoltà è con la paura. Paura di vari tipi, paura degli uomini, paura del fallimento, paura di essere sconfitto. Non dobbiamo avere paura perché Dio ha promesso di non lasciarci mai. Non dobbiamo avere paura degli uomini perché cosa possono farci gli uomini? Ma tante cose! Cosa possono farci gli uomini? Gesù in Matteo dice: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella ghena. Non temete gli uomini, il peggio che possono fare è prendere tutti e ucciderti. Ma per quello non devo temere? No. Tu non morirai prima del giorno stabilito da Dio. Se loro ti uccidono perché Dio ha stabilito quello. Ma temi Dio. Non dobbiamo temere il fallimento. Spesso temiamo di fallire. Non ce la faccio e non ce la faccio. Sento, conosco quel modo di parlare, parlando con varie persone. Ma cosa dice Gesù? Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Quello che il Padre mi ha dato, io non perderò nessuno di loro. Nessuno può rapirle dalla mia mano. Non dobbiamo avere paura. Dobbiamo ricordare le promesse di Dio. Allora, non dobbiamo fidarci di noi stessi, non dobbiamo reagire con rabbia o irritazione, non dobbiamo temere. Come dobbiamo fare? Qual è il segreto di superare bene le prove? Qual è il segreto di superare bene le prove, le difficoltà? Bene, intendo con gioia e con pace. In una parola, qual è il segreto di superare bene le prove? Una parola, qual è? Fede. E cos'è in una frase la fede? In una frase. Inizio con guardare. Guardare a Cristo. Che cos'è la fede? Vuol dire impegnarmi a camminare in obbedienza. Quello non è fede. Quello che può fare un pagano. La fede è guardare a Cristo. Come si supera una prova? Guardando a Cristo. Guardando a Cristo. Voglio ripetere questo. È così semplice, ma è così importante. Il modo di superare le difficoltà vittoriosamente è di tenere i nostri occhi su Cristo. Non è un detto. Questo è l'unico modo di vivere la vita cristiana vittoriosamente. Il giusto vivrà per fede, vivrà ogni esperienza, compreso le prove e le afflizioni, per fede, guardando a Cristo. Vivrà per fede, non riguarda principalmente come camminiamo. La fede non è il nostro cammino. La fede è dove guardiamo. Trasforma il nostro cammino come frutto, ma quello non è la fede. La fede è dove guardiamo. Allora, con la base fondamentale di tenere i nostri occhi su Cristo, vorrei elencare alcuni passi basilari per come superare le prove e le afflizioni vittoriosamente guardando a Cristo. Ok? Adesso devo trovare pagina 9. Il primo passo fondamentale per superare le difficoltà è di amare Cristo e odiare il nostro peccato. Amare Cristo è fondamentale. Qual è il più grande comandamento? Il più grande comandamento. Amare Dio con tutto il cuore, mente, forza, anima. Ma il nostro amore per Cristo dipende da che cosa? Qual è la cosa che determina quanto riusciamo ad amare Cristo? Cosa ci permette di amare Cristo e cosa ci ostacola da amare Cristo? Da che cosa dipende quanto amiamo Cristo? Più di questo, più amerai Cristo. Meno di quello, meno amerai Cristo. Una cosa. Sì. Devo specificare, conoscerlo, è meglio dire, vi leggo un versetto, 1 Giovanni 4, 19. Noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo. Per poter amare Cristo e Dio, dobbiamo noi conoscere di più il suo amore per noi. Dobbiamo riconoscere di più, vedere di più, che vediamo nella parola. Allora, domanda da rispondere, non a me, ma da rispondere a te stesso. Tu, quanto mediti sull'amore di Dio per te? L'amore di Dio per te. Meriti sul fatto che nulla è paragonabile al suo amore per te. Meriti sul fatto che nessuna benedizione sua è simile e paragonabile al suo amore per te. Vedere di più il suo amore ti spingerà ad amarlo di più. E non sarà una fatica. Addirittura, vedere di più il suo amore per te, ti troverai con un amore sempre più grande per lui. E questo è fondamentale per superare le difficoltà. Amare Dio vedendo più del suo amore. E poi, legato ad amare Dio, l'altro lato della medaglia è odiare il proprio peccato. Perché il nostro peccato ci allontana da Dio che ci ama. Ci allontana dalla sua presenza, ci allontana dalla sua pace, ci allontana dalla sua gioia. Dobbiamo combattere strenuamente la nostra carne e il nostro peccato. È un combattimento che durerà finché siamo su questa terra, finché siamo in questa carne. Ci sono tanti brani che parlano della necessità di combattere la nostra carne, ovvero il nostro peccato. Colossesi 3:5, fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Fate morire, mettete alla morte il vostro peccato. Romani 6:13, non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. E poi, anche in Primo Corinzi, Paolo parla del suo combattimento contro la propria carne. Primo Corinzi 9. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne uno incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo, che vuol dire in greco do botte al mio corpo, e lo riduco in servitù, perché dopo aver predicato agli altri, io non sia io stesso riprovato. Paolo combatteva duramente il suo peccato. Paolo, l'apostolo, l'uomo santo, l'uomo che diceva imitate me come imito Cristo, doveva combattere strenuamente il suo peccato. Questo fa parte di superare le prove. Una terza cosa, magari non ci pensi spesso, ma questo è fondamentale. Per superare le prove dobbiamo amare l'apparizione di Gesù Cristo. Ok? Dobbiamo amare l'apparizione di Gesù Cristo. Cioè, dobbiamo desiderare di vedere Cristo. Dobbiamo avere un cuore che non vede l'ora di vedere Cristo nella sua gloria. Non perché non voglio più prove, ma perché voglio vedere Lui. Infatti, più questo è il nostro desiderio, più vittoria avremo sulle difficoltà e le prove. Il giusto vivrà per fede. Fede è sperare, dice, in quello che non si vede, ma si sa. E si sa che Gesù sta per arrivare per noi. Non vedo questo, ma lo so. E fede è vivere per quello che so per fede. E tenere gli occhi su quello. Paolo, conosciamo bene, secondo Timoteo, alla fine della vita dice, per il resto mi è riservato la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma lo assegnerà anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Attenzione. Ogni piacere passerà, ogni dolore finirà. Chi è in Cristo Gesù avrà una gioia eterna di stare nella presenza di Cristo, dove non ci sarà più sofferenza, non ci sarà più dolore, non ci sarà più tristezza. È importante che guardiamo in avanti, desiderando di vedere Cristo nella sua gloria. Di vedere Cristo vedendo il suo amore, vedendo la sua maestà, vedendo la sua santità, vedendo la sua potenza. Adesso camminiamo per fede. ma la fede deve portarci a desiderare di vedere Cristo pienamente. Questo è come si supera le prove. E c'è un'altra cosa che serve ed è molto importante per superare le prove. E a volte siamo mancanti in questo. Non ho menzionato nulla del genere ancora, forse ho accennato. Ma una cosa che Dio usa moltissimo per aiutarci a superare le prove. Ma dobbiamo avvalerci di questo dono da Dio. E cos'è? Gli uni, gli altri. La preghiera è fondamentale come base. Questa è una cosa infine dell'elenco. La preghiera è fondamentale. Vivendo per fede, sto guardando Dio, quindi sono in comunione con Dio. Sto pregando Dio. Quello era all'inizio. Questo alla fine, ma non è una cosa da poco. Gli uni, gli altri. Gli uni, gli altri. Dio ci ha fatti parte di un corpo. Ci ha fatto in modo che apparteniamo gli uni agli altri. Non ha dato a ciascuno la forza che serve per ogni cosa. A me oggi ha dato una certa forza, ma non mi ha dato quello che mi serve per domani, perché ha dato qualcun altro che deve aiutarmi. La Bibbia dice in Galati 6 di portare i pesi gli uni degli altri. Gioite con chi gioisce, piangete con chi piange. In mezzo alle difficoltà è tanto facile togliere gli occhi da Cristo. Abbiamo tutti momenti di debolezza, ma siamo un corpo. E molto spesso Dio intende che ci sosteniamo gli uni gli altri. 1 Tessalonicesi 5,14, ascoltate questo. Ora, fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati e a sostenere i deboli, ed essere pazienti verso tutti. Qui, confortare gli scoraggiati. Ci sono prove dove rimaniamo scoraggiati. Non stiamo più vedendo Dio. Non stiamo più riuscendo a pensare alle prove, alle promesse di Dio. Siamo scoraggiati. Abbiamo bisogno di essere confortati con le verità. A volte arriviamo ad essere deboli e abbiamo bisogno di essere sostenuti. Qualcuno viene e porta un po' del peso. Allora, domanda. Dobbiamo avere un impegno nella vita gli uni degli altri. Tu hai occhi per gli altri? Pensi agli altri? Cerchi di notare come stanno? Cerchi di notare se stanno bene o sono un po' giù, scoraggiati o deboli. Impegniamoci a sostenere e a confortare chi è scoraggiato o debole. E passerà, una volta sarà uno, una volta sarà un altro. Un giorno sarò io a ricevere, un altro giorno a dare. In modo da, viviamo così, in modo da fortificare il corpo di cui Cristo ci ha fatto parte, in modo che saremo tutti quanti edificati. Non dobbiamo vivere come isoletti. Famiglia 1, famiglia 2, famiglia 3, ognuno un'isola. Vengo in chiesa, come state? Dio benedica, torno al mio piccolo isola. No. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Questo è il piano di Dio. Ed è un egoismo di pensare a tutti i miei pensieri, problemi, le mie faccende, i miei impegni, e non avere cuori per gli altri. Facciamo come Cristo, che ha cuori per noi. Spesso in un momento di difficoltà, una parola di conforto può far di nuovo vedere tutto con la prospettiva giusta. Non aspetta che la persona ti chiede. Perché spesso quando abbiamo pensieri storti non chiediamo, dovremmo chiedere, e se tu ti rendi conto, chiedi. Ma spesso è chi sta meglio in quel momento che deve notare e venire ad aiutare. Quindi, o che possiamo capire la cura che Dio ha per noi, affinché noi possiamo usufruire questa cura nella vita gli uni degli altri. Chiaramente voglio tornare il cerchio adesso all'inizio. Sopra ogni altra cosa, Per perseverare nelle prove e le difficoltà dobbiamo camminare per fede. Dobbiamo guardare a Cristo. Dobbiamo guardare alla sua presenza, la sua cura, il suo amore, la sua potenza, la sua saggezza in quello che gestisce, le sue promesse. Dobbiamo avere fede. Eppure noi non supereremo le prove a causa della nostra fede. Supereremo le prove a causa della fedeltà di Dio. In fin dei conti, per quanto è importante avere fede, ed è fondamentale, sarà la fedeltà di Dio che ci porterà fino a sé. Non arriveremo in cielo dicendo: Signore, hai notato la fede che mi ha fatto arrivare qui? Arriveremo in cielo dicendo: Signore, quante volte sono caduto, ma tu mi hai portato qua. Paolo scrive in Filippesi, abbiamo sentito stamattina, 1:6, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Sarà Dio a portare a compimento la sua opera in noi. Non fidiamoci della nostra fede. La vera fede non nota se stessa. Se abbiamo fede, non notiamo di avere fede perché non stiamo guardando noi stessi, stiamo guardando a Cristo. Sarà Cristo, sarà Dio che ha iniziato una buona opera che ci porterà a sé. Al nostro meglio, siamo un disastro, lasciati da sé. Non supereremo mai le prove per conto nostro, piuttosto superiamo le prove per mezzo dell'opera di Dio in noi. Quindi, quando arriviamo nella presenza di Dio, daremo tutta la gloria a Lui. Allora, vorrei chiudere leggendo Salmo 37, i primi 9 versetti, che parla, il salmista parla in un momento di grande prova ed è turbato. E pensa di non farcela. Notiamo il suo cuore e notiamo quello che lo Spirito lo guida a scrivere. Salmo 37. Non affliggerti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fai il bene, abita al paese, coltiva la fedeltà, prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in lui ed egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo, non affliggiti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira, lascia lo sdegno, non affliggiti, ciò porterebbe anche te a fare del male. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nell'Eterno possederanno la terra. Un'esortazione in mezzo alle afflizioni di fidarti di Dio, confida in Dio, guarda a Dio, aspetta i suoi tempi, accetta la prova, lui sa quello che sta facendo. Quindi io non ho meglio che lasciarci con questa parola. In mezzo alle prove, per superare le prove, aspettiamo le prove, accettiamo le prove e confidiamo in Dio. E noi supereremo le prove. E arriveremo nella presenza di Dio. Preghiamo. Padre nostro, che sei sovrano sul tuo trono in cielo, che sei sovranamente in controllo della nostra vita, che non permetti mai alcuna prova sbagliata, che non ci lasci mai. che hai stabilito che nessuna prova mai ci separerà dal tuo amore per noi in Cristo Gesù. Tu, Padre, che nella tua sovranità fai cooperare tutto quello che succede nella vita di ognuno dei suoi figli al bene di quel figlio. A te la gloria, non c'è nessuno come te. Ti ringraziamo perché ci ami. E il tuo amore vale più della vita stessa. Padre, abbiamo prove, abbiamo afflizioni. Questa vita ci sono valli dell'ombra della morte. Ma tu sei con noi. Aiutaci a guardare più a te. Aiutaci a vedere di più il tuo grande, immenso amore per noi, affinché possiamo camminare sempre più per fede, aspettando e accettando le prove, sapendo che sono gestiti da te. Aumenta la nostra fede e noi desideriamo quel giorno quando vedremo Cristo nella sua gloria. Il nostro Signore sta per venire per noi. Oh, che possiamo tenere viva questa realtà e camminare per fede. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.